una premessa sulla Quaresima, alcune riflessioni sulla prima riga del Vangelo di questa domenica prima di Quaresima. Premessa alla Quaresima. Ci sono le stagioni dell'anno, ci sono le stagioni della vita, ci sono le stagioni della liturgia. Oggi la liturgia ci invita proprio a entrare dentro in questo tempo forte, straordinario della Quaresima. E dire Quaresima è dire Pasqua, dire Quaresima è dire conversione. Perché è dire Pasqua? Perché la Quaresima prepara la Pasqua. Ha questo legame di preparazione al centro dell'esperienza cristiana. E attenzione alla Pasqua, alla gioia della Pasqua. Perché molti cristiani, con le loro parole, con la loro vita, sembrano fermarsi al Venerdì Santo, al crocifisso che c'è in questa chiesa e sarà per 40 giorni davanti a ciascuno di noi, per dirci che c'è stato di mezzo un assassino, un crocifisso. L'unica volta che Dio si è fatto uomo, e l'uomo l'ha fatto fuori. E quindi c'è il Venerdì Santo, ma poi c'è il mattino di Pasqua, c'è la speranza, la gioia, la vita che fiorisce. Invece molti cristiani nella vita non fanno vedere di avere questa grande speranza, una passione per la vita, una vita non meno che eterna. Quindi dire Quaresima è dire Pasqua, è dire il mattino di Pasqua, è dire la gioia di Pasqua. E dire Quaresima è dire conversione, convertitevi e credete al Vangelo. Questa frase però non significa due azioni successive, mi converto e poi credo al Vangelo, ma è un'unica grande azione, cioè convertirsi è credere al Vangelo. La conversione poi sulle labbra di Gesù non è sinonimo di rinuncia, di tristezza, di minaccia, convertiti, ma di stupore, di libertà, di gioia. Non è uno stato regressivo, torna indietro, ripariamo, torna indietro, bloccati, ma è uno stato progressivo. Convertirsi e fare un passo avanti. Nelle domeniche scorse che ho visto queste potentissime esperienze di Matteo che al banco delle imposte si alzò, oppure di Zaccheo che era sul sicomoro, scese, è un camminare, un da dentro, è appunto un passo avanti. Conversione è seguire Gesù, è vivere con Gesù, è vivere come Gesù. Dallo stupore di questo incontro con quest'uomo meraviglioso dentro il suo Vangelo, dallo stupore si passa la memoria, cioè io come agisco, cosa farebbe Gesù al mio posto? E uno vive con davanti questo modello e con dentro lo Spirito Santo che lo fa capace di seguire questo modello. E allora la Quaresima è una vicenda della conversione del nostro cuore. Oggi si parla di libertà, sono sinonimi. La nostra libertà deve convertirsi, trasformarsi, rinnovarsi. Che cosa rinnova o può rinnovare la nostra libertà? La parola di Dio. Laceratevi, prima lettura di oggi, Gioele, laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore nostro Dio. Laceratevi il cuore. Cioè, dobbiamo operarci lì. Nel cuore c'è la lotta tra il bene e il male. Dal cuore nascono poi pensieri, sentimenti o belli o brutti, stupendi o squallidi. Occorre operarci lì. E il bisturi qual è? Quello del Vangelo, della parola di Dio. Avere il coraggio di operare il nostro cuore grazie all'ascolto e all'obbedienza a questa parola, al Vangelo. Dire Pasqua, dire Quaresima, vuol dire conversione. Ma l'ultima cosa da dire in questa premessa è che non ci si converte una volta soltanto. Sarebbe bello, ma non è così. Perché ogni giorno dobbiamo convertirci. Ogni giorno la libertà è messa a prova. E qualche giorno a dura prova. Mi piace molto ricordare questo aneddoto di Abba Boeme, il più famoso padre del deserto, di Sant'Antonio, quando in punto di morte va attorno tutti i suoi monaci, ma come sempre. bravo, sei stato un grande maestro, piace tu muori, ma se ti fanno una gran festa in giro perché è troppo bravo sei stato. Lui ha risposto a questi monaci tifosi della sua santità: devo ancora cominciare, stavo appena iniziando a convertirmi, e pianse. Il cristiano è questo, è uno che continuamente dice non solo la ricchezza del dono ricevuto, però cammino dentro questo dono per essere sempre memoria nel mondo di oggi del Signore Gesù, grande maestro e grande Signore. Questo è il primo punto, la premessa sulla Quaresima. Secondo punto, una frase da leggere con profondità, scagliamo dentro una riga del Vangelo. La riga è: il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Diavolo, deserto, spirito, ecco i gradini del nostro percorso, ma sarà veloce come sempre. Diavolo. Matteo è molto bravo, costruisce in tre atti questo incontro tra due grandissimi protagonisti, Gesù, Satana, il deserto, il tempio e un monte altissimo. E siamo di fronte a due specialisti in Sacra Scrittura. Il diavolo la conosce benissimo, Gesù la conosce benissimo. Ma occorre stare attenti a un particolare prima di intraprendere varie questioni. Il diavolo esiste. Potete avere la più grande astuzia scritta del diavolo e farci credere che non esiste. Se posso fare una confessione, una confidenza è questa: nella mia vita di prete, in certi momenti anche io ho provato a dubitare del diavolo. Mi è sembrato per qualche anno, ma studiando, pensandoci, pregando, non una cosa così passeggera di moda, come qualche volta capita oggi su alcuni temi. Ecco, mi sembrava che così il diavolo era un modo di dire, che il diavolo c'era, però era legato a un modo di pensare del mondo semitico, del tempo di Gesù, era per dirci che il male esisteva. E quindi che non fosse la realtà, ma che fosse un modo di dire che la vita è dura per capirci in fretta. Più passano gli anni, più divento vecchio, più leggo i giornali, più guardo la televisione, più mi guardo attorno, dico il diavolo c'è. Non possono succedere certe cose, certe barbarie, certe cose squallide, ma tutti siamo dentro, preti, non preti, tutti, basta leggere il giornale, guardare la TV. Ecco, possibile che siamo così, che ci congiamo così, che sbagliamo così? Possibile. Ora, di anno in anno mi sto convincendo che noi poveri uomini forse abbiamo a che fare anche con questa presenza creativa affascinante e potente. Dico affascinante e potente perché c'è una citazione di Sant'Ilario, vescovo di Poitiers, siamo nel IV secolo, lucidissima: combattiamo contro un persecutore insidioso, un nemico che lusinga. Egli non ferisce la schiena, ma carezza il ventre, non colpisce gli atti, ma prende possesso del cuore, non taglia la testa con la spada, ma uccide l'anima con l'oro. Forse pensiamoci un po' in questa settimana a questo contrasto tra questo Satana e questo Gesù, e magari capiamo che la vita è dura, poi dirò anche perché. Poi siamo nel deserto, secondo passaggio. Occorre andare nel deserto. Dio non si incontra nel fracasso. Occorre fermarsi, fare silenzio per incontrare Dio. Ed è importante questa cosa. Un taglialegna, stremato di fatica, continuava a sprecare tempo ed energie tagliando il legno con un'accetta spuntata, perché diceva di non avere tempo per fermarsi ad affidare la lama. Troppi cristiani sono così. Non si fermano, non meditano, non pregano, non fanno esperienza di contemplazione. Hanno più cura del corpo che dell'anima. L'apertura del corpo è molto bello, però vedere la gente elegante, che si mette a punto, è molto bello, è un dono meraviglioso. E in questi anni in Italia abbiamo tantissimo camminato nella cura del corpo, palestre, diete e tante altre cose. E la cura dell'anima, non è che è troppo schiacciata questa cura dell'anima, dell'intelligenza, dei desideri, degli affetti e così via. E quindi ecco un piccolo proposito. Regaliamoci 10 minuti di silenzio in questa settimana di Quaresima. Facciamo questa gentilezza a noi, alla nostra anima, alla nostra vita. Facciamo tante gentilezze agli altri. Ecco, invece facciamone una a noi, a ciascuno di noi. Troviamo in settimana 10 minuti nei quali uno sta un po' da solo, si guarda dentro, riposa un po', a cura della sua anima, a cura del suo cuore. Diceva un autore spirituale, a mio parere molto acuto, Ettore De Bello: seminate il Vangelo nel vostro cuore e dategli tempo. Buttar dentro qualche parola di oggi e lasciarla crescere. Ultimo punto. Allora siamo nel deserto, prima abbiamo visto il diavolo, ci manca lo spirito. Il fatto che Gesù sia stato condotto nel deserto dallo spirito, sta scritto così, ci insegna una cosa meravigliosa: la lettura positiva della tentazione, di qualunque tentazione, superbia, avidità, impurità, fate pure voi. Cioè che sono tentato vuol dire che sono libero. La tentazione dice lo splendore della libertà. Ciascuno di noi interessa a Dio e al diavolo, per usare il linguaggio di prima, e questo è importante. Cioè, io interesso a Dio e al diavolo. E quindi celebro lo splendore della mia libertà, e più uno è tentato, più uno è santo. Se leggete le vite dei santi, fa quel santo che quest'anno ricordiamo, che l'anno sacerdotale è stato curato da Arsa, oppure Sant'Antonio qui la nostra chiesetta e così via, la loro vita è scioccante, e spero che non capiti a me. Diavoli, bestie, ferrova, oh ma certo, venite mica l'idea, così via. Ecco, e più uno è santo, più uno è tentato. Fate pensare, siamo poco tentati, vuol dire che la nostra vita è abbastanza ovvia così. La Quaresima allora, sto per finire, diventa l'invito a diventare liberi. Ciascuno di noi è chiamato a diventare libero, a essere più libero, a non rassegnarsi al male. E mi basta questa frase di Davide Maria Turoldo: ora possiamo ammazzare, rubare, violentare, e tutti continuano a dire che il mondo è la vita di oggi, ormai siamo uomini senza rimorso e senza peccati. Ricostruire la coscienza, sapere quando una cosa è sbagliata, dire questa magari la faccio, ma questa cosa è sbagliata, sapere bene cos'è il bene, cos'è il male, e non rassegnarsi al male. Occorre fare il bene, fare il bene. Diceva già Freud, fate pensare, datemi una persona depressa che accetti di interessarsi degli altri per 15 giorni e vi assicuro la guarigione. Conclusione. Quaresima è vivificarsi, non mortificarsi. Occorre capovolgere la nostra mentalità, partire dal mattino di Pasqua, non per vederti santo, e dire Quaresima è vivificarsi, è una potatura, è la primavera della Chiesa, e quindi è un mortificarsi ma per vivificarsi, perché la nostra vita diventi piena, piena di vita. La vita di Gesù, perché prendiamo i contorni di Gesù, la forma di Gesù, e quindi essere figli di Dio e amare da Dio. Questo siamo perfetti, come è perfetto il Padre vostro che mi cede. Ora la finale è un consiglio e un augurio. Consiglio, convertiti al Vangelo. Ciascuno di noi, quando rimanda la sua conversione, rimanda la sua felicità. Ripeto, di noi rimanda la sua conversione, rimanda la sua liberazione, rimanda la sua felicità. E l'augurio che la morte ci trovi vivi, questa frase meravigliosa, che la morte ci trovi vivi. Chi non ama il già morto, sta scippando la sua vita, perché la vita è questa, a tutto amare. Ora che la morte non ci trovi vivi, questo è l'augurio che vi faccio, questa prima quaresima che sto vivendo in mezzo a voi.